Innanzitutto, che cosa può esserci di più dolce e prezioso della vita? Ma a chi se non a me riportarne la desiderata origine? Non l'asta di Pallade dal padre possente, né l'egida di Giove adunatore di nembi generano e propagano la stirpe umana? Lo stesso padre degli dèi e re degli uomini, al cui cenno trema l'Olimpo intero, quando vuol far quello che poi fa sempre, e cioè generare dei figli, deve deporre quel suo famoso fulmine a tre punte, deve spogliarsi del titanico sembiante con cui spaventa a suo piacimento tutti gli dèi e, come un povero commediante qualsiasi, deve assumere la maschera di un altro personaggio. Quanto agli stoici, che si credono così vicini agli dèi, datemene uno che sia stoico magari 3 o 4 volte, o se volete stoico 1000 volte. Anche lui dovrà deporre, se non la barba che è l'insegna della sapienza, comune a dire il vero con i caproni, certamente il suo sussiego. Dovrà spianare la fronte, mettere da parte i suoi principi adamantini e abbandonarsi un poco a qualche leggerezza e follia, se vuole davvero diventare padre, insomma. Anche quel saggio deve chiamare me, proprio me. E perché dal momento che sto chiacchierando con voi non essere più esplicita secondo il mio costume? È forse con la testa, col volto, col cuore, con la mano, con l'orecchio, parti considerate tutte oneste, che si generano gli dèi e gli uomini? No, davvero, propagatrice del genere umano è quella parte così assurda e ridicola che non si può neppure nominare senza ridere. Quello è il sacro fonte a cui tutto attinge la vita, quello, e non la tetrade pitagorica. E ditemi quale uomo vorrebbe porgere il collo al capestro del matrimonio se prima, secondo la consuetudine di codesti saggi, ne considerasse degli svantaggi. Quale donna accosterebbe un uomo se conoscesse e avesse in mente i pericolosi travagli del parto e i fastidi di allevare i figli? Perciò, se dovete la vita al matrimonio, e il matrimonio ad Anoia del mio seguito, comprenderete quello che dovete a me. D'altra parte, quale donna, dopo la prima esperienza, vorrebbe riprovarci se non ci fosse ad assisterla la presenza di Letes? Venere medesima, protesti pure Lucrezio, non negherebbe mai che senza l'aiuto della mia divinità la sua forza sarebbe insufficiente e inutile. Perciò è da quella nostra ebbrezza giocosa che sono nati i filosofi severi, a cui ora sono subentrati quelli che il volgo chiama monaci, e i re ammantati di porpora, i pii sacerdoti, i pontefici 3 volte santissimi, e infine anche tutto quel consesso degli dèi dei poeti, così affollato che a stento può contenerlo l'Olimpo, pur vasto che sia. Eppure sarebbe ben poco dovermi il seme e la fonte della vita se non dimostrassi che quanto vi è di buono nella vita è anch'esso un mio dono. E che cos'è poi questa vita? E se le togli il piacere, si può ancora chiamarla vita? Avete applaudito, lo sapevo bene io, che nessuno di voi era così saggio, anzi così folle, no, è meglio dire saggio, da non andare d'accordo con me. Del resto, neppure questi stoici disprezzano il piacere, anche se dissimulano con cura e se di fronte alla gente rovesciano sul piacere ingiurie sanguinose, in realtà solo per distogliere gli altri e goderne di più loro stessi. Ditemi, per Giove, quale momento della vita non sarebbe triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso, senza il piacere, e cioè senza un pizzico di follia. E di questo è degno testimone il non mai abbastanza lodato Sofocle con quelle sue splendide parole di elogio per me, dolcissima è la vita nella completa assenza di senno. Ma è tempo di esaminare a parte tutta la questione. E tanto per cominciare, chi non sa che la prima età dell'uomo è per tutti di gran lunga la più lieta e gradevole? Ma che cos'hanno i bambini per indurci a baciarli, ad abbracciarli, a vezzeggiarli tanto, sì che persino il nemico presta loro soccorso. Che cosa se non la grazia che viene dalla mancanza di senno? Quella grazia che la provvida natura si industria ad infondere nei neonati perché con una sorta di piacevole compenso possano addolcire le fatiche di chi li alleva e conciliarsi la simpatia di chi deve proteggerli. E l'adolescenza che segue l'infanzia quanto piace a tutti, quale sincero trasporto suscita, quali amorevoli cure riceve, con quanta bontà tutti le tendono una mano. Ma di dove, di grazia, questa benevolenza per la gioventù? Di dove se non da me? È per merito mio che i giovani sono così privi di senno, è per questo che sono sempre di buon umore. Mentirei, tuttavia, se non ammettessi che appena sono un po' cresciuti e con l'esperienza e l'educazione cominciano ad acquistare una certa maturità, subito sfiorisce la loro bellezza. Si languidisce la loro alacrità, si inaridisce la loro attrattiva, vi è meno il loro vigore. Quanto più si allontanano da me, tanto meno vivono finché non sopraggiunge la gravosa vecchiaia, la molesta vecchiaia, odiosa non solo agli altri, ma anche a se stessa. Nessuno dei mortali riuscirebbe a sopportarla, sì, ancora una volta. Impietosita da tanto soffrire, non venissi in aiuto io, e a quel modo che gli dèi della fiaba di solito soccorrono con qualche metamorfosi chi è sul punto di perire, anch'io, per quanto è possibile, non riportassi all'infanzia quanti sono prossimi alla tomba. Onde il volgo, non senza fondamento, usa chiamarli rimbambiti. Se poi qualcuno vuol sapere come opero questa trasformazione, neppure su questo farò misteri. Conduco i vecchi alla fonte della mia ninfa Lete, che sgorga nelle isole fortunate. Il Lete che scorre agli inferi è solo un esile ruscello. Lì, bevute a grandi sorsi le acque dell'oblio, un poco alla volta, dissipati gli affanni, torneranno bambini. Ma delirano ormai, non ragionano più. Certo, è proprio questo che significa tornare fanciulli. Forse che essere fanciulli non significa delirare e non avere senno? E non è proprio questo il non aver senno che più piace di quell'età? Chi non vivrebbe come mostro un bambino con la saggezza di un uomo? Lo conferma il diffuso proverbio «Odio il bambino di precoce saggezza». E chi, d'altra parte, vorrebbe rapporti e legami di familiarità con un vecchio che alla lunga esperienza di vita unisse pari forza d'animo e acutezza di giudizio. Così, per mio dono, il vecchio delira. E tuttavia questo mio vecchio delirante è libero dagli affanni che travagliano il saggio. Quando si tratta di bere, è un allegro compagno. Non avverte il tedio della vita che l'età più vigorosa sopporta a fatica. Talvolta, come il vecchio di Plauto, torna alle tre famose lettere amo, che se fosse in senno ne sarebbe infelicissimo. Invece, per merito mio, è felice, simpatico agli amici, piacevole in compagnia. Del resto, anche in Omero il discorso scorre dalla bocca di Nestore più dolce del miele, mentre amare sono le parole di Achille. E, sempre in Omero, i vecchi che se ne stanno seduti insieme sulle mura parlano con voce soave. In questo senso sono superiori alla stessa infanzia che è sì deliziosa ma non parla e, priva della parola, manca del principale diletto della vita che è quello di una schietta conversazione. Aggiungi che ai vecchi piacciono moltissimo i bambini e altrettanto ai bambini i vecchi perché il Dio spinge sempre il simile verso il simile. In che differiscono, infatti, se non nelle rughe e negli anni che nel vecchio son di più. Per il resto, capelli sbiaditi, bocca sdentata, corporatura ridotta, desiderio di latte, balbuzie, garrulità, mancanza di senno, smemoratezza e irriflessione. In breve, sotto ogni altro aspetto si accordano. Quanto più invecchiano, tanto più somigliano ai bambini, finché come bambini, senza il tedio della vita, senza il senso della morte, abbandonano la vita. Paragoni ora chi vuole questo mio beneficio con le metamorfosi operate dagli altri dei. E non sto a ricordare quello che fanno quando li possiede l'ira, Parlo di coloro che godono di tutta la loro benevolenza, li trasformano di solito in alberi, uccelli, cicale e perfino in serpenti, come se il diventare altro non fosse proprio un morire. Io invece restituisco il medesimo uomo al periodo migliore della vita, al più felice, se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza e vivessero sempre sotto la mia insegna. La vecchiaia neppure ci sarebbe e godrebbero felici di un'eterna giovinezza. Non vi accorgete che gli uomini austeri, dediti a studi filosofici o impegnati in faccende serie e difficili, in genere sono già vecchi prima di essere stati davvero giovani, e questo per le preoccupazioni e per il costante e teso dibattito mentale che un po' alla volta esaurisce gli spiriti e la linfa vitale. Al contrario, i miei bei matti sono tutti grassottelli, lustri, senza una ruga, proprio come quelli che chiamano porcelli da Carnania, immuni per certo da qualunque disturbo senile, a meno che non si trovino a subire in qualche misura il contagio dei saggi, come capita, poiché la vita non consente mai una completa felicità. Valida testimonianza di tutto questo è il diffuso proverbio secondo cui solo la follia è capace di prolungare la giovinezza, altrimenti fuggevolissima, e di tenere lontana la molesta vecchiaia. Sicché non a torto si è fatto l'elogio del detto popolare del Brabante, mentre altrove, di solito, l'età porta saggezza, qui più si invecchia e più matti si diventa. Non c'è popolazione, infatti, più incline di questa a un giocondo abito di vita e meno portata ad avvertire la tristezza della vecchiaia. Loro vicini, e dal punto di vista geografico e da quello del costume, sono i miei olandesi. E perché poi non dovrei chiamarli miei, se mi son così devoti da essersi meritato un soprannome di folli, di cui non si vergognano per nulla, che anzi ne traggono il loro vanto principale? Vadano pure gli stoltissimi mortali a cercare le Medee, le Circi, le Veneri, le Aurore, e non so quale fonte che restituisca loro la giovinezza, quando io sola posso e sono solita farlo. Sono io che possiedo quel filtro miracoloso con cui la figlia di Memnone prolungò la giovinezza di Titone, suo avo. Sono io quella Venere per la cui grazia Faone ringiovanì a tal segno da essere amato follemente da Saffo. Sono mie le erbe, se ve ne sono, miei gli incantesimi, la fonte che non solo risuscita la giovinezza svanita, ma meglio ancora, la mantiene per sempre. Perciò, se siete tutti d'accordo su questo, che niente è meglio della giovinezza e niente più odioso della vecchiaia, vi rendete conto, io credo, di quello che dovete a me, che, fugato un male tanto grande, conservo un così grande bene. Ma perché parlo ancora dei mortali? Passate in rassegna tutto il cielo. E possa chiunque infamare il mio nome, se si troverà un solo Dio non privo di grazia e di pregio, che non sia sotto la protezione del mio nome. Infatti, perché Bacco è sempre chiamato Efebo? Proprio perché pazzo ed ebro, passa tutta la vita in conviti, balli, canti e giochi, e non ha proprio nulla a che fare con Pallade. A tal punto rifugge dal desiderare la fama di sapiente, da compiacersi di un culto fatto di beffe e di scherzi, né trova offensivo quel detto che gli attribuisce il soprannome di fatuo e che suona più pazzo di Morico. E cambiarono il suo nome in Morico perché i contadini, nella loro sfrenata allegria, erano soliti impiastricciare di mosto e di fichi freschi il suo simulacro che lo ritraeva seduto alle soglie del tempio. D'altra parte, quali lazzi non scaglia contro di lui l'antica commedia? Oh Dio pazzo, dicono, degno parto d'una coscia. Ma chi non preferirebbe essere questo dio fatuo e dissennato, sempre allegro, sempre giovane, sempre generoso di svaghi e di piaceri per tutti, piuttosto che quel tortuoso Giove, temuto da tutti, o Pan, che tutto va devastando con i terrori che diffonde, o Vulcano, avvolto di scintille e sempre nero del fumo della sua fucina, o Pallade medesima, dallo sguardo sempre torbo, terribile, con la gorgone e la lancia. Perché Cupido, È invece sempre fanciullo. Perché se non per la sua leggerezza, per la sua incapacità di fare o pensare qualcosa di assennato? Perché la bellezza dell'aurea Venere è sempre in fiore? Perché è mia parente e conserva nell'aspetto il colore di mio padre. Per questa ragione Omero la chiama Laurea Afrodite. Inoltre, stando ai poeti o agli scultori loro emuli, ride sempre. E quale nume i romani venerarono più di Flora, madre di tutti i piaceri? Se poi si andasse ad esaminare un po' meglio, attraverso Omero e gli altri poeti, la vita anche degli dei ritenuti più austeri, si scoprirebbe che tutto è pieno di follie. E perché poi ricordare le imprese degli altri quando si conoscono così bene gli amori e i disollazzi dello stesso Giove tonante? Quando la fiera Diana, dimentica del sesso nella sua esclusiva passione per la caccia, muore tuttavia d'amore per Endimione. Preferirei però che gli dei se le sentissero cantare da Momo, come una volta accadeva piuttosto spesso, ma ora lo hanno scaraventato sulla terra con Ate perché le sue sagge critiche disturbavano la loro felicità. Né alcun mortale si degna di offrirgli ospitalità, tantomeno poi c'è posto per lui alle corti dei principi, dove però è sempre ospite d'onore la mia Colacia, che va d'accordo con Momo come l'agnello coi lupi. Allontanato lui, gli dei folleggiano molto più liberamente e gradevolmente e se la passano bene davvero, come dice Omero, senza che nessuno le critichi. Quali scherzi scurrili, infatti, non alimenta il Priapo di legno di fico? Quali divertimenti non procura Mercurio coi suoi furti ed i suoi trucchi? Perfino Vulcano, al banchetto degli dei, si è abituato alla parte del buffone, facendo ridere il simposio ora con la sua andatura zoppicante, ora con i suoi frizzi, ora con le sue facezie. Anche Sileno, il vecchio mandrillo, uso a danzare il cordace, balla con Polifemo la tretanelò e il ballo dei ciclopi, mentre le ninfe danzano a piedi nudi. I satiri dal piede caprino rappresentano le Atellane e Pan fa ridere tutti con le sciocche cantilene che gli dei preferiscono al canto delle muse, specialmente quando il vino comincia a farsi sentire. Ma perché raccontare ora ciò che fanno gli dei alla fine del banchetto dopo una buona bevuta? Follie tali che io stessa per Ercole non riesco a tenermi dal riderne. A questo punto è meglio ricordare Arpocrate, il dio del silenzio, che può succedere che qualche dio di Corico sia in ascolto mentre narriamo fatti che neppure Momo ha potuto rivelare impunemente.